Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 19ª puntata.
I lumicini del verano erano là che brillavano, tremolando, tranquilli, fitti, a centinaia, tra i cipressi, nei loculi che sporgevano sopra il muraglione. Eppure il portonaccio, al capolinea, poco più in là del cavalcavia della stazione Tiburtina, era silenzioso, con solo qualche tram e qualche autobus vuoto e fermo, come una macchia scura nell'aria stinta e più rattristata che rischiarata da qualche fanale e dal cielo sereno. Un 309 era fermo davanti al chiosco dei giornali chiuso, e più in là la pensilina senza un'anima. «Vedeva un po' quanto tengo un saccoccio», disse il Begalone, rovesciando la fodera della tasca e cacciando la grana. 150 lire, fece. 40 per l'auto. E con due scudi se famo una bomba, se famo, Ardu? E famo se sta bomba, fece con voce rauca al duccio. Stava a morire di fame, ma non ci pensava per niente alla bomba, e restava lì curvo, dietro il Begalo. Il Begalo si comprò una bomba alla bancarella ormai quasi vuota. «Tiè, magna», disse, mettendo la bomba fredda vicino alla bocca d'Arduccio. Arduccio ci diede un morso, con la bocca storta. «N'altro», fece il Begalone. «No, ne basta», disse Arduccio, voltando la testa dall'altra parte. «Oh», gridò il Begalo, «meglio, e così ma magno tutta io». E si mise a mangiarla, ridendo, con la bocca piena. «Ridi, ridi, vaffanculo», ciancicò sempre più nero Arduccio. «Montamo?» fece dopo un po' il Begalone, come ebbe finito di masticare, e tutto allegro saltò sul predellino. Arduccio, senza dir niente, salì dietro a lui, sull'autobus semivuoto, trascinando i piedi senza togliersi le mani di tasca. Il Begalone, invece, era salito fischiettando il Charleston. «Due bieti, a fattori!» gridò. «Te sento, te sento!» fece il fattorino, staccando piano piano i due biglietti dal blocchetto, senza che strilli tanto. Sull'autobus c'erano una dozzina di persone mezze addormentate. Una cieca, che era stata a chiedere l'elemosina accompagnata da un uomo che pareva Cavour. Due suonatori, coi loro strumenti insaccati dentro delle fodere di tela nera, con la testa che gli sbiellava. Un brigadiere dei carabinieri, due o tre operai e qualche giovanotto che tornava dal cinema. Il Begalo e Arduccio s'andarono a sbragare a gambe larghe sui primi sedili. E il Begalo, siccome Arduccio stava zitto, cominciò a canticchiare a mezza voce. Lì sotto, in piedi, il conducente chiacchierava col capoccia e più indietro, oltre i muraglioni, brillavano, tremolando, i lumicini del verano. In quel silenzio e in quel malinconico puzzo di panni di povera gente, tutta un botto, entrò un ragazzo con un giubbetto inglese, un biondino con una faccia da morto de fame di 7 generazioni, e si mise in mezzo al corridoio, voltato verso la gente. Mentre che nessuno lo filava per niente, lui si raschiò 2 o 3 volte, coscienzioso la gola, poi si mise di botto a cantare. Tutti allora si voltarono a guardarlo, e lui, impunito, continuava a cantare forte, con una voce nasale, pronunciando accuratamente tutte le parole della canzone. «Vola, vola, vola!» cantava. Il Begalo e Arduccio smicciavano con la coda dell'occhio il loro collega di lavoro. Qua e là, a qualcuno scappava da ridere e stava lì con la bocca aperta a guardare. Qualcun altro, invece, un poco in imbarazzo, teneva la faccia voltata verso il finestrino. «Mo si non te sbrighi a volà, l'auto parte e te saluto Gesù Cri», disse il Begalone, tanto per rompere il ghiaccio, mentre Arduccio approfittava di quel broccolo che era venuto lì a cantare per pensare meglio ai fatti suoi. Ma il ragazzo cantò la sua canzone da cima a fondo, nel silenzio completo dell'autobus e di tutto il piazzale, e poi andò in giro tra i passeggeri per farsi dare qualche cosa. Il Begalone scosse la sua capoccia di frate beccamorto, gonfiando il collo come un tacchino, e cacciò le sue ultime 5 lire che gli restavano. Beh,
Fatto il suo dovere, il biondino, zitto com'era venuto, saltò giù dal predellino.
«Mo che hai rimediata la grana, taglia!»
disse Erbegalo, col cuore trafitto dal pensiero delle 5 lire.
«Vola, vola!»
gli fece dietro, benché ormai quello non lo sentisse più.
«Vola li mortacci tua!»
Poi si piegò con la faccia gialla sotto il naso dal Duccio.
«Vola, vola!» ripeté.
Al Duccio gli diede una gomitata sotto il mento che gli fece sbattere la capoccia contro lo schienale e lo guardò furente negli occhi, pronto a fare a botte se quello diceva ancora una parola. Ma il Begalo lasciò perdere. In quel momento l'autista lemme lemme salì sull'autobus, ma invece di mettersi al volante s'allungò sul sedile con un'espressione di inedia in quella faccia nera da Giuda. Si mise le mani tra le gambe e lì parve appennicarsi. Una voce lugubre si levò dal fondo dell'autobus.
«Amoru, ma che stiamo a fa' a buca qua?»
Ma quello niente.
«E vola, vola, vola!»
commentò forte Erbegalo. A quelle due uscite l'interno dell'autobus si rianimò e tutti dissero più o meno la loro. Quando ebbero scherzato un po', uno dopo l'altro, con qualche sparata sulla guerra in Corea e su Rebecchini, l'autista cominciò a dare dei segni di vita. Si raddrizzò, acchiappò pigramente la leva del freno, il carrettone cominciò a sussultare e a espettorare e, traballando sul selciato, partì per la Tiburtina, vuota e buia.
«Te saluto, Ardu», disse il Begalone ad Alduccio, come furono in fondo al Tiburtino, presso i loro lotti, e se ne andò su, per la scala scrostata. «Te saluto», ciancicò Arduccio, continuando a camminare verso casa sua, un poco più in su, lungo la strada deserta. Ma anche fosse stata piena di gente, lui non avrebbe visto nessuno. I lampioni spandevano ognuno la sua chiazza di luce sull'asfalto e sulle pareti giallognole dei lotti che si stendevano in file, a decine, tutti uguali tra i cortiletti di terra battuta, tutti uguali. Passarono 5 o 6 pischelli suonando degli strumenti, uno un'armonica, uno un tamburo, uno le nacchere, e sparirono giù in mezzo a quei lotti, finché la loro samba divenne un tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu che pareva vagasse in una città morta. Un ubriaco, con la faccia che era una vampata di fuoco sotto il berrettaccio sporco, lanciava ogni tanto un fischio perché l'amante venisse ad aprirgli mentre il marito dormiva. Due giovanotti chiacchieravano piano di certi loro affari, ma con le voci che risuonavano lo stesso nitide in mezzo a uno dei cortili, con le file dei sostegni di pietra per mettere i panni ad asciugare, che parevano tante forche allineate nella penombra. La porta della casa dal Duccio era semiaperta e la luce accesa. Su una sedia stava seduta la sorella. In piedi, in fondo alla cucina tutta in disordine, la madre ancora gridava. I piatti sul secchiaio erano da lavare, per terra era tutto pieno di zozzerie e sul tavolo, sotto la luce della lampada che faceva luccicare il bagnato, c'erano ancora 2 o 3 pezzi di pane, una scodella sporca e un coltello. Pure la porta di una delle due camere era mezza aperta e nel buio si vedeva vestito, con le gambe larghe, il padre dal Duccio, sul letto matrimoniale, dove dormiva anche l'ultima figlia piccoletta. Gli altri piccoli dormivano per terra su dei materassi. L'altra camera, invece, dove dormiva tutta la famiglia del Riccetto, era chiusa e pareva che là dentro non ci fosse nessuno.
«M'ammazzo! M'ammazzo!»
stava a gridare la sorella, stringendosi la testa con le braccine magre e nude, come se ci avesse i crampi.
«Magara», disse tra i denti Arduccio, senza guardare in faccia a nessuno, e andandosene verso la sua branda contro la parete della camera dove era disteso suo padre. Tutta un botto la sorella s'alzò dalla sedia e si gettò verso la porta. «Fermiti»,
disse Arduccio, prendendola per la vita e ricacciandola in mezzo alla cucina, con una spinta che la fece cadere per terra.
Beh, lei rimase lì come si trovava, tra la sedia rovesciata e il tavolo, continuando a piangere senza lacrime, ma di rabbia, contorcendosi sopra il pavimento bagnato.
«Chiudi la porta», disse la madre ad Arduccio. «E chiuditela», fece lui, prendendo dalla tavola un pezzo di pane e cacciandoselo in bocca.
«Disgraziato!»
gli gridò la madre, non tanto forte per non farsi sentire dai vicini, e perciò più in bestialità ancora.
Era scapigliata e mezza ignuda, come l'aveva lasciata, con le zinne tutte sudate che quasi le uscivano dalla veste aperta.
Andò a chiudere la porta, trascinando i piedi scalzi sulle mattonelle.
«Sto magnaccia infame!»
riprese, mentre che, distesa per terra, la sorella faceva un verso come se rantolasse, dicendo ogni tanto a mezza voce «Dio, Dio, Dio, Dio!».
Arduccio ingollò un boccone di pane e andò al rubinetto a bersi una sorsata d'acqua.
Barcollando, in mutande e con ancora addosso la giacca nera del lavoro, il padre attraversò la cucina, cieco per il vino che aveva bevuto, coi capelli spettinati e sudati sulla fronte.
Stette un poco lì, fermo, forse perché si era scordato che cosa aveva intenzione di fare. Poi alzò una mano, se la portò davanti alla bocca e la mosse su e giù, nell'aria, dall'altezza del cuore a un punto indeterminato all'altezza del naso, come se sottolineasse un lungo e complicato discorso che non gli usciva dalla bocca.
Alla fine, come si accorse che non ce la faceva a esprimersi, ripartì di corsa verso il letto.
Arduccio andò fuori un momento per fare un bisogno, perché negli appartamenti dei Lotti i gabinetti non c'erano, e come rientrò la madre lo tornò a prendere di petto.
«Tutto il giorno fuori casa», disse, «beve, magna, e mai una volta che portasse a casa una lira, mai!»
Arduccio si portò de scatto.
«Già mai stufata, ma piantala!»
gridò.
«E quando ha pianto?»
fece lei, gettandosi indietro i capelli dagli occhi e staccando quelli che si erano appiccicati dalla gola sudata e nuda fino a quasi ai capezzoli.
«Hai voglia di sentirmi baccaia ancora? Brutto delinquente!»
Arduccio, cieco di rabbia, le sputò davanti ai piedi il boccone dello sfilatino che si era messo a mangiare.
«Ecco», fece, «tiè, sputo!» Urtò il tavolo voltandosi per andare in camera e fece cadere la scodella e il coltello che c'erano sopra.
«Questo mi ridai indietro», fece la madre, andandogli appresso. «Ma che te credi di rimettere d'apparo con questo?»
«Vaffanculo», le disse Arduccio. «Ma faccia tua, chiarico nel zozzo, che ci sei stato infine adesso», gridò la madre.
Arduccio non ci vide più e si chinò ad afferrare il coltello che gli era caduto davanti ai piedi, sul pavimento sporco.
Era la domenica dopo mattina. Tutto il bel paesaggio che si poteva godere dall'autobus di San Basilio, nel lungo pezzo di strada senza fermate, da Tiburtino a Ponte Mammolo, pareva fosse formato da tanti meravigliosi pezzi, immersi nell'azzurro del cielo. Da lì, sotto la scarpata, fino ai monti di Tivoli, che, svaniti contro un po' di vapore, circondavano le campagne tutte punteggiate da alberi, ponticelli, orti, fabbriche e case. Per la Tiburtina, rasentati dall'autobus che in quel punto si lanciava ai 60 con gran fracasso di vetri di ferraccio,
si vedevano passare solo a tratti pigri e chiassosi, dei giovanotti vestiti a festa, a piedi o in bicicletta, o dei gruppi di ragazze. Tutto pareva verniciato a fresco dopo la pioggia della sera prima, pure la Niene, che con la sua curva tra i campi, le distese di canne, le catapecchie, si snodava per i prati fiscali, giù, verso Monte Sacro. A godersi quel bel panorama, nell'autobus vuoto e arroventato, erano due carabinieri. Due mori ciociari, o salernitani, bagnati di sudore come fontanelle, con le divise estive sbottonate in ogni posto dove si potevano sbottonare, i berretti in mano e le facce da guappi convertiti, chiusi in un'espressione scocciata, inghiottivano amaro a pensare a tutta quella rottura di scatole a causa delle quattro bruciacchiature di un ragazzino. Come l'autobus, di volata, passò il ponte sulla Niene rasentando la fabbrica della Varecchina e andò a fermarsi davanti a una vecchia osteria, scesero senza fretta e senza fretta, asciugandosi coi fazzolettini il sudore, si prepararono a farsi a fette tutta via Casal dei Pazzi, che da sotto l'osteria puntava lunghissima verso l'orizzonte brulicante d'aria calda. Là in fondo, Ponte Mammolo, come una cittadina araba, spargeva le sue fila di casette bianche lungo le ondose curve dei campi. Passo passo, sull'asfalto rammollito dal caldo, i due carabinieri si incamminarono, arrivarono al bivio, presero per via Selmi e si internarono nella borgata. Quelli che loro cercavano, però, non erano là. Non erano in una delle ultime casette di via Selmi, mezza costruita e mezza no, con delle tende al posto degli infissi e le donne che litigavano intorno al rubinetto della vasca. E non erano a giocare con gli altri ragazzini in mezzo alla strada o sui prati. Se per caso se lo fossero potuto immaginare, i due moretti se lo sarebbero risparmiato tutto quel pezzo di strada a piedi, ma valla a sapere! E pensare che, fatalità, quando l'autobus era per imboccare il ponte sulla Niene, se per caso dando un'occhiata al paesaggio avessero osservato gli orti appena al di là della curva del fiume dove le pipinare dei ragazzi andavano a farsi il bagno, li avrebbero forse pure potuti vedere. I ricercati, infatti, erano là, in mezzo a quegli orti, o per dire meglio, in mezzo a una specie di giungla di frattacce e salci, di canne e punciccarelli, tra gli orti e la scarpata che scendeva a picco sulla Niene. Mariuccio, che era ancora così piccoletto che nemmeno aveva cominciato ad andare a scuola, se ne stava a giocare, tranquillo, accucciato col sederino sui talloni, con due o tre formicole, che stuzzicava con uno zeppo. Borgo Antico lo stava a guardare e Genesio fumava, serio, in disparte, accoccolato a terra pure lui. Seduto accanto c'era il loro cagnoletto, di nome Fido, anche lui in un momento di riposo. Se ne stava seduto sulle zampe di dietro e le due davanti dritte puntate a terra, e ogni tanto con una delle due zampe di dietro si dava una grattatina sotto le ascelle. Così accomodato, quasi educatamente, si guardava intorno, ora a sinistra e ora a destra, lontano, osservando l'insieme delle cose, dai lotti di Tiburtino alle curve del fiume, e sfiorando ogni tanto con un'occhiata placida i suoi tre padroncini che, a petto a lui, erano proprio dei pischelletti e bisognava lasciarli fare pure quando erano un pochetto sciapi. Tutt'ambotto, nel più bello della sua contemplazione, s'alzò e andò ad annusare i calcagni di Mariuccio. «Qua, Fido!» fece Genesio, ma senza un'ombra di sorriso. Si prese il cane, che era subito corso, e se lo mise tra le ginocchia, allisciandolo. La bestia, beatamente, lasciò fare. Socchiuse gli occhi e parve immergersi in una specie di dormiveglia in cui gustare meglio la soddisfazione di quel momento di favore che il preferito tra i suoi padroni gli concedeva. Era raro, perché Genesio, che era buono di cuore e sempre combattuto, povero ragazzino, dalle emozioni e dagli affetti, nascondeva tutto dentro di sé e parlava meno che poteva per non scoprirsi. I suoi fratellini l'avevano svagato e lo obbedivano sempre, però mica avevano paura di lui, e qualche volta, obbedendolo con tutto il rispetto, si permettevano pure di prenderlo appena appena un pochetto in giro. Il cagnoletto, sul suo grembo, si stava quasi ad appennicare. Ma tutti e quattro quella mattina morivano di sonno. Era la loro prima mattina di libertà, e lì accanto, tra l'erba secca e i fasci di canne schiacciate, si vedevano ancora le buche dove avevano dormito, come dei passerotti nel nido o dei coniglietti. Mica si erano pentiti d'essersene andati di casa, anzi, i due più piccoletti erano tutti contenti, tanto ci pensava Genesio. E Genesio se ne stava accigliato, appunto, a pensarci, mentre che loro giocavano con le formicole. «Namu!» fece a un tratto Genesio alzandosi, senza chiedersi dove e perché, come sempre, Borgo Antico e Mariuccio, tutti incuriositi, s'alzarono in piedi pure loro, in attesa degli avvenimenti. Il cucciolo scodinzolava intorno, tutto soddisfatto per la ripresa delle attività. Correva avanti e indietro con un continuo latrato che gli usciva dalla bocca aperta con la lingua di fuori. Ma la meta che aveva in mente Genesio non era proprio tanto lontana. Seguirono prima la riva sinuosa e selvaggia dell'Aniene, saltando da una gobba all'altra tra il fitto delle canne fino all'osteria del pescatore e la draga. Poi, passato il fiume sul vecchio ponticello di mattoni, ritornarono in giù per l'altra riva, molto più libera e con un sentierino che correva lungo i cespugli senza più una foglia, fino a che si ritrovarono di rimpetto al posto dove erano prima, lì, sulla curva del trampolino. Come il giorno prima, il vecchio ubriacone tutto solo cantava: «Lassami punta, solo la punta», lì da sotto la volta del ponte, che era un posto a cui doveva essersi affezionato. Sulla grande spianata annerita dal fuoco, coi monconi dei gambi del grano, non si vedeva un'anima, neppure i quattro cavalli neri. Ma poi si sentì qualche voce, e infatti sotto la scarpata, a pelo dell'acqua, sulla terra smossa e sporca del giorno prima, c'erano tre o quattro bagnanti che dovevano essere arrivati mentre i tre fratellini e Fido facevano il giro della draga. Chiacchieravano e si muovevano calmi, nella luce ancora pura, dove già stava dilagando il calore puzzolente. Se ne stavano lunghi sulla polvere, con le gambe larghe, voltandosi ogni tanto pigramente, e le loro voci risuonavano forte nell'aria silenziosa, perché c'era poco passaggio di macchine per la Tiburtina, e la fabbrica di fronte era ferma. Uno di quei quattro o cinque era il Caciotta. «Magara!» stava dicendo nostalgicamente quando Genesio e gli altri pischellini s'accostarono. «Magara che fosse venuta de moda l'anno scorso, sta canzona!» A cantare quella canzone era il Zinzello, che forse, insoddisfatto del bagno del sabato, era tornato a darsi un'insaponata, stavolta senza i suoi due cani. Gridava disperato con quanta voce aveva nei polmoni, ignudo e secco come un alicione dietro una fratta. «I sono carcerate, mamma mora!» «Perché vorresti che sta canzone fosse stata de moda l'anno scorso?» si informò Arduccio, che era lì con gli occhi rossi de sonno come due cicatrici. «Perché?» disse il Caciotta. «Ma perché quando che stava a Porta Portesi l'anno scorso, ma sarebbe potuta cantare?» «E capirai!» ghignò Arduccio. «Sai quanto mi sarebbe annato di cantare sta canzona», proseguì entusiasmato e patetico il Caciotta, «quando che stavo in carcere, io pure, ammazzate, ma sarebbe cantata di sera, prima d'andare a dormire». E con tutta la passione si mise a cantare pure lui dietro al Zinzello, ma ognuno cantava per conto suo, uno più appassionato dell'altro, il Zinzello de là e il Caciotta de qua da un cespuglio sventrato e pieno di porcheria.
T'hanno fatto piccolo, Ermazzo, disse il Begalone, quando che stavi carcerato.
E che vuoi fa?
Disse fatale il Caciotta, interrompendosi per un momento di cantare. I mortacci sua, mormorò Genesio, accigliato a mezza voce, come tra di sé, standosene accoccolato poco più sopra sull'orlo slabbarrato dell'ascesa.
Mariuccio e Borgo Antico lo guardarono fissi. Era la prima volta che diceva tutta per intero quella parolaccia.
«Sì, te sentiva mamma!»
fece piano piano Mariuccio, come con un sospiro, guardando impensierito il fratello.
«Che te faceva?»
Genesio gli lanciò una delle sue occhiate inespressive e tornò ad immergersi nella contemplazione degli malandri di Tiburtino.
La madre di Genesio, di Borgo Antico e di Mariuccio era una marchigiana che chissà in che modo, durante la guerra, aveva sposato un muratore di Andria. Beccava ogni giorno, povera donna, e si era ridotta a fare una vita peggio delle bestie.
Eppure, come lei diceva nei momenti di tregua alle vicine, ci teneva ancora alla buona educazione dei figli.
Adesso era là che piangeva. Prima perché si era accorta che i figli col loro cagnoletto in casa non c'erano più, poi perché si era vista arrivare in casa i carabinieri che li cercavano.
Ma loro tre, che erano il suo ritratto sputato, fuori e pure dentro, erano troppo distratti in quel momento per pensare a lei.
«A Borgantì!» fece dal basso il Begalone smiccicandolo. «Cantala tu, sta canzona!»
«E non la so, sta canzona!»
rispose pronto Borgo Antico, indurendo il suo faccino marrone.
«Ne è vero!» disse Mariuccio. «Asa, asa!»
Il Begalone ebbe uno scatto di rabbia, s'avvicinò e diede un colpo col dito sotto la scucchietta di Borgo Antico.
«Me fai una rabbia, me fai!» disse.
Poi, con una luce minacciosa nella sua faccia di maomettano,
«Canta, sinnotte meno!» aggiunse.
Borgo Antico, facendo il broncio con la testa tirata tra le ginocchia, cominciò a cantare a pieni polmoni, carcerato.
Aldo approfittò del momento che nessuno gli dava retta e s'andò a mettere discosto, come se si volesse fare una dormita. Si distese sull'erba, lavata dalla pioggia della sera prima e ribruciata dal sole, con la pancia in giù e la faccia contro le braccia incrociate.
Mentre che Borgo Antico cantava, Genesio, senza dire una parola, scese giù per la scarpata e Mariuccio e Fido gli andarono dietro, rotolando giù per il terriccio a quattro zampe.
Arrivato sul pelo dell'acqua, Genesio si fermò un momento a guardare sovrappensiero il fiume che correva davanti a lui sotto i muraglioni della fabbrica della Varicchina, con nell'altra scarpata il solco bianco dello scolo.
Poi, senza fretta,
di fronte a Mariuccio e Fido, che lo stavano a guardare col dovuto rispetto, accucciati per terra, si cominciò a spogliare. Con attenzione si sfilò i calzoncini induriti dal sudore e dalla polvere, la maglietta, la canottiera rosa, le scarpe e i pedalini. Restò snello e un po' secchetto, con le scapole che un po' gli sporgevano, quasi del tutto ignudo, non del tutto, perché mica era uno spudorato come quelli di Tiburtino dell'età sua. S'era tenuto sulle mutandine a sacco, che lo coprivano tutto, davanti e di dietro.
«Tiè!» disse a Mariuccio, allungandogli il pacco dei panni, che aveva meticolosamente avvoltolato e stretto con la cinta.
«No, aspetta!» aggiunse Asciutto.
Raccolse la cinta, srotolò il pacco dei panni e dalla saccoccia dei calzoncini levò una cicca che s'accendette e un pettinino. Fumando si pettinò con molta attenzione, chiedendo a Mariuccio se la scrima era dritta o storta, e poi facendosi una specie di onda sulla fronte, nera, lucida e senza un capello fuori posto. Alla fine, riconsegnati i panni legati al fratello, annunciò secco, come se il fatto non fosse suo,
«Oggi traverso il fiume».
Mariuccio lo guardò un attimo, capendo che il momento era emozionante, poi si mise a strillare con la sua voce di cuccioletto.
«A Borgo Antico! A Borgo Antico!»
Borgo Antico cantò in tutta fretta, con l'acceleratore, le ultime parole che gli restavano della canzone e si sporse sull'orlo senza dire niente.
«A Borgo Antì!» disse frettoloso e allegro Mariuccio. «Oggi Genesio dice che attraversa il fiume!»
Borgo Antico stette ancora un poco zitto e poi si mise pure lui a discendere scivolando col sedere giù per la riva fino sotto il trampolino di pantano indurito.
«Che traversi al fiume, a Genè?»
chiese Serio. «Sine!» fece Genesio, lasciandosi scappare un mezzo sorriso, con un po' di emozione.
«Subito? No, subito. Dopo. Mo me voglio riposà».
Si misero tutti e tre a sedere sulla sabbia nera, col cagnoletto, che vedendosi trascurato per delle cose più importanti che lui non poteva capire, non se ne stava un momento fermo e saltava da uno all'altro fregandogli il muso addosso. Genesio, fumando seriamente, se ne stette un po' zitto e poi fece ai fratelli.
«Mo quando che siamo grandi, ammazziamo nostro padre. Pure io!» disse pronto Mariuccio.
«Tutti e tre assieme», confermò Genesio, «l'avemo da ammazzare. E poi se andiamo ad abitare da un'altra parte con mamma». Sputò la cicca in acqua, col suo sguardo serio e dritto, che luccicava un po' umido.
«L'avrà menata pure stamattina», fece.
Stette zitto per un po' per uscire a vincersi, e poi ripeté con la sua solita voce sorda e inespressiva.
«Ma quando che siamo grandi, gliela famo vede noi, gliela famo vede».
«Mo provo», disse poi, senza cambiare tono di voce.
«O attraversi?» chiese palpitante il più piccolino. «Ma quale traversi?» disse Genesio. «Fa una prova». «Che ce vai fino in mezzo?» chiese ancora Mariuccio. «Sine», fece Genesio. S'alzò e si inerpicò su per la scarpata. «A dove vai?» chiese meravigliato Mariuccio.
«Dell'Ani», fece Genesio, senza voltarsi. I fratelli gli andarono dietro su per la scarpata e poi ridiscesero dall'altra parte del trampolino, dove il zinzello si stava finendo di insaponare, mentre, come a prendere il suo posto, era arrivato un altro cristone, un po' spelacchiato e con la barba lunga sulla faccia, che pareva bruciata dalla febbre, che era Alfio Lucchetti, lo zio di quell'Amerigo di Pietralata che s'era ammazzato.
«Tanto vengono questi?» fece il zinzello, bonaccione e beffardo.
Alfio, che era ancora vestito, coi calzoni neri a righini, li guardò, scuotendo ironico la testa e tenendo contro il fianco la mano che stringeva il rotolo dell'asciugamano e del sapone, con un sorriso che gli gonfiava la mandibola tutta punticchiata di barba dura e un pezzo di basetta che gli scendeva sotto l'orecchia sventola dai capelli pettinati come quelli di un giovincello, seppure qua e là c'era qualche filetto bianco. Genesio, proprio come se non parlasse di lui, senza guardare nessuno, s'era andato a mettere coi piedi nell'acqua. Prima stette ancora un poco ad allumare il fiume e poi si spinse dentro fino a che l'acqua gli arrivò alla cintola, tenendo le braccia levate, e lì si immerse nuotando svelto svelto alla cagnolina.
«Se sta ad allenare attraverso il fiume», comunicò Mariuccio, pieno di ingenuo entusiasmo, ai grossi, guardandoli come se guardasse la cima di un monte. Ma quelli ormai stavano parlando dei cazzi loro e non lo sentirono nemmeno.
Genesio arrivò fino a metà, dove la corrente faceva tante piccole onde, filando più forte e radunando in quel punto tutta la sporcizia del fiume, tante strisce nere di olio e una specie di schiuma gialla che pareva formata da migliaia di sputi. Poi voltò, si fece trasportare un pochetto in giù, stando fermo, finché arrivò più sotto del trampolino e poi ricominciò a nuotare verso la riva, di qua. S'attaccò un pezzo più giù, verso il ponte, a dei pungiglioni che dalla scarpata quasi a picco pendevano sul pelo del fiume.
Borgo Antico e Mariuccio gli corsero dietro senza badare nemmeno dove mettevano i piedi, scivolando, cadendo, rialzandosi nella fanga, su e giù per la gobba scivolosa del trampolino, seguiti dal cane, che s'era messo ad abbaiare senza sapere bene se doveva essere allarmato oppure contento. «A Genesio! Genesio!»
gridavano i due fratellini, nemmeno fossero lontano 10 chilometri.
«Non ce l'hai fatta?»
chiese trepidante Mariuccio.
«Già m'avete stufato», disse per tutta risposta Genesio.
Si guardò risentito attorno, con un'occhiata rapida e scontrosa, e poi aggiunse senza guardarli in faccia.
«Ho fatto una prova, ve sto a dì!»
Riosservava, adesso che l'aveva assaggiato, il fiume, calcolando le distanze in silenzio. Dietro il correntino c'erano ancora una decina di metri prima di arrivare all'altra sponda, per dove scendeva a piombo la striscia bianca che lo scarico della varichina aveva inciso colando nel fiume. Fido si mise ad osservare pure lui, accomodandosi a sedere. Ansimava con la bocca aperta e chiudendola ogni tanto per inghiottire o per darsi una leccata. Rispettava il silenzio dei suoi padroncini con un'espressione un po' abbacchiata. Pareva che qualche fio della mignotta gli avesse dato un cazzotto in un occhio e gliel'avesse gonfiato, perché tutto bianco com'era, solo intorno all'occhio sinistro c'aveva una macchia quasi blu. E da quella parte pure l'orecchia gli penzolava moscia, mentre l'altra se ne stava dritta, tesa, per non perdere neppure il più piccolo rumore. Nel frattempo, quelli sbragati come maiali sul pantano diedero segni di risveglio.
Il Tirillo s'andò a mettere come una statua in pizzo al trampolino,
fiacco fiacco, dandosi una stirata, e se ne stette lì, un po' fermo, a testa bassa, facendo schioccare contro il palato la lingua impastata, con una smorfia di disgusto.
«E quando ci si butta quello?» fece il Caciotta, guardandolo con la coda dell'occhio per non fare lo sforzo di voltarsi. «E che non ciò sai che son nato stanco?» fece rassegnato con gli occhi rappresi di sonno il Tirillo.
Il Begalone s'era messo a tossire che pareva che stesse per sputare da un momento all'altro qualche pezzetto di polmone.
«Sei arrivato, va!» fece il Tirillo. Poi, preso da una improvvisa energia, strillò.
«Chi se butta con me?»
«E buttete, ce no, vaffanculo!» gli disse schifato il Begalone tra i colpi di tosse che gli scremavano i polmoni.
Il Tirillo alzò le braccia con una grande moina e si fece un capo sotto all'angelo, allargando le gambe come un paperone.
«Fai schifo al cazzo!» disse il Caciotta,
mentre che l'altro stava ancora sott'acqua.
Ma in quel momento si sentì un gran rombo e una grande caciara, che troncarono ogni commento. Pareva che venisse avanti il terremoto. Dilagava dalla parte di Tiburtino e procedeva parallelamente per la Tiburtina e per la riva dell'Aniene. Dalla parte della Tiburtina si sentiva un frastuono che pareva che schiantasse le radici della terra, un frastuono regolare e sempre uguale, dove di tanto in tanto si distinguevano dei raschi e degli strappi che parevano di rabbia e che scomparivano di botto. Procedeva come un immenso compressore, macinando tutto il pezzo d'orizzonte tra i lotti di Tiburtino e il monte del Pecoraro, sgranocchiando e sgretolando tutto quello che incontrava, come un bombardamento a tappeto. Dall'altra parte, invece, sulla riva dell'Aniene, era come se si fosse scatenato un branco di scimmiette di pappagalli cacciati dalla foresta da qualche incendio, che strillavano a rotta di collo. Non si capiva bene se perché avessero paura o perché fossero trasportati dall'entusiasmo. Si trattava di un esercito di ragazzini, sfornati da mezzo Tiburtino, che correvano come scellerati, coi calzoncini boni e agitando le magliette o le canottiere che s'erano tolti di corsa. Non si sentiva che cosa gridassero, tutti insieme, da un gruppo all'altro, perché nella corsa s'erano scaglionati e sparsi lungo tutta la riva. Ma venivano avanti insieme al rombo, e mano a mano che si distingueva meglio questo, si sentivano più chiari anche i loro strilli.
«Li persa ieri! Li persa ieri!» gridavano, mentre già i primi stavano frenando alla curva del trampolino, e si vedeva benissimo che non gli fregava niente dei bersaglieri, ma che quella era un'occasione buona per fare un po' di caciara.
Correndo come cavallini coi capelli al vento, erano in testa lo Sgarone, il Roscetto, Armandino, con una faccia allegra e beffarda, in contraddizione con la foga della corsa e delle grida selvagge che lanciavano.
Era una fantasia improvvisata dai ragazzini che, siccome erano in tanti, si sentivano forti di fronte ai grossi e facevano i paraculetti.
La valanga passò a tutta birra, alzando la polvere rossa e pesante lungo il ciglione spelacchiato e seguendo la curva del fiume, e gridando, sempre col massimo disinteresse, ma più forte che potevano,
«Li bersaglieri!»
voltarono in su, verso la Tiburtina. Lì stava già arrivando la colonna autocorazzata, con le staffette dei bersaglieri in motocicletta, le autoblinde alternate ai camion piene di fili di bersaglieri con le divise mimetizzate e i mitra tra le ginocchia, e ai carri armati coi cingoli che bucherellavano l'asfalto come se fosse di burro. I primi pischelli già si cominciavano a inerpicare su per la scarpata della strada, presso il ponte, mentre gli ultimi, un gruppetto dei fidi una mignotta, con tutto che erano ancora dei poppanti di 5 o 6 anni, si erano messi in fila e cantando ironicamente la marcia dei bersaglieri, venivano avanti al passo. Preso dall'entusiasmo, pure il caciotta si mise a correre dietro di loro, eppure il Tirillo, che era risortito tra le strisce d'olio e le sputate. Borguantico e Mariuccio gridarono con le corde al collo tirate a Genesio,
«Vengi a Genè, e ci stanno i carri armati!»
Ma Genesio alzò le spalle e, come se nemmeno li avesse sentiti, si mise pensieroso a sedere lì, tra i cespugli, dove si trovava.
«Vengi a Genè!»
continuavano a gridare gli altri due, tutti ansiosi. Poi, vedendo che proprio Genesio non ci aveva intenzione di venire, presero una volta tanto la strada da soli, trottando dietro ai due grossi verso la scarpata della Tiburtina, seguiti dal povero Fido che non ci capiva più niente. Al trampolino c'erano rimasti solo Alfio Lucchetti, appartato e minaccioso perché l'altro zinzello se n'era ito, Alduccio, con la faccia sempre nascosta tra le braccia contro la polvere che cominciava a bruciare, Genesio, tutto solo come un eremita dall'altra parte del trampolino, e il Begalone. Il Begalone non la smetteva di tossire con dei raschi e delle spettorazioni che parevano botti dati con un mestolo dentro un bidone vuoto. La sua pelle gialla era coperta da una mano di rossore che nascondeva i cigolini. Pareva che sul suo costato di crocifisso, anziché pelle normale, ci fosse attaccata della carne bollita. Andò ad estrarre dalla saccoccia dei calzoni un fazzoletto già tutto spruzzato di macchioline rosse e, tossendo, si compresse con quello la bocca. Nessuno gli dava retta e lui tossiva per conto suo, bestemmiando e dicendo i morti. Finalmente gli passò e piano piano andò a rimettere il fazzoletto dentro la saccoccia, ributtando i panni come fossero stracci sotto il cespuglio. Siccome la tosse gli aveva lasciato un giramento di testa e anche una specie di nausea, certo pure per la debolezza, perché la notte prima non aveva dormito quasi niente, pensò che un bagnetto forse gli faceva bene. Tirò su la sua carcassa da terra, si legò bene il pezzo di spago che, girandogli intorno alla testa, come una specie di nastro sfilacciato, gli teneva a posto lo strato di capelli gialli e sbiaditi, che gli piovevano lunghi alla malandrina fino ai primi ossicini delle vertebre, e si portò, locco locco, perché non c'era nessuno che lo osservava, nell'orlo sputacchioso del fiume, a farsi un semplice bagno qualsiasi, come i vecchi quando si vanno a lavare i piedi, o come Alfio, lì a Costo, che ormai aveva deposto le ambizioni di gioventù e si serviva del fiume come d'una bagnarola. Immerse le sue fettacce nell'acqua, le tirò su una alla volta con uno scatto, come fanno le galline, per il freddo improvviso che sentiva, digrignando i denti. Mannaggia, mannaggia! E poi ci si abituò un pochetto e, infregnato, scese giù verso il centro del fiume, piano piano, fino a che l'acqua gli arrivò ai caporelli, che spuntavano rossi come due pezzetti di cera lacca sul costolame. Finalmente si gettò a nuoto e navigò per un po' a mezzo braccetto, in mezzo al fiume. Ma si sentì ancora peggio. La capoccia gli girava come un picchio con la zagaia e gli pareva di sentirsi dentro lo stomaco come un gatto morto. Stava quasi per sturbarsi. Si spaventò
e cominciò a nuotare affannosamente verso la riva. Beh, appena rimesso piede a terra, tutto gocciolante, non riuscì a reggersi dritto. Si inginocchiò nella fanga e lì rivomitò. La mattina, siccome il giorno precedente aveva fatto digiuno, si era mangiato, poveraccio, un mezzo canestro di pane e codiche. Doveva aver fatto indigestione e adesso ricacciava fuori pure l'anima. Così lo trovarono quelli che erano corsi sulla strada a vedersi passare i carri armati, fino a che l'ultimo era svoltato su verso Ponte Mammolo. «Erbegalone si sente male!» annunciò gridando Orcaciotta, scorgendolo per primo disteso a terra con la bocca sulla fanga. Tutti gli corsero intorno, ma lui non pareva neppure accorgersene, con l'occhio semiaperto che guardava il vuoto. Il Caciotta e il Tirillo si misero a scuoterlo per le spalle. «Abegalò! Abegalò! Che te senti?» gli chiedevano. E lui niente, zitto, con la faccia tutta zozza che faceva rivoltare lo stomaco. Aveva intorno, tutti smandrappati e sudati, almeno una trentina di ragazzini che si davano spinte fra di loro e litigavano per vederlo. Pure Alduccio scese giù, con la faccia congestionata dalla cecagna, e cominciò a gridare: «Fate largo, levatevi, ascemi, e che non vedete che gli togliete l'aria?» Pure lui scosse il begalo per le spalle, in mezzo al cerchio che si era rinchiuso intorno. Il begalo diceva qualche cosa fra sé, con una smorfia di nausea. «E chi è stati?» chiese il Caciotta. «Buh», fece il Tirillo, con una certa impressione. «Lavamolo», decise invece Alduccio, dandosi da fare. Facendo coppa con le mani, prese un po' d'acqua dal fiume e la gettò contro la faccia del begalone, che si scosse un momento come gli ubriachi, ripiombando subito nel suo torpore. «Dai», fece Alduccio. Beh, gli altri due l'aiutarono e con tre o quattro spruzzate date bene fecero scorrere giù dalla faccia e dai pettorali del begalo tutta la zozzeria. «Non so cavoli nostra», ciancicò Caciotta, «che so dovevo incollà insino a casa». Il Tirillo approvò col gesto di uno che riceve una botta in testa e facendo una smorfia che significava «ammazza, agaciò». A ogni modo si dovettero rassegnare. Tirarono il begalone a secco un po' più sulla riva e lo lasciarono così disteso, mentre che loro si vestivano. Poi, in mezzo al pubblico dei ragazzini, che assistevano eccitati, rivestirono pure il begalone, che lasciava fare con ogni tanto qualche nuovo sforzo di vomito. Per portarlo via, il Caciotta lo prese sotto le ascelle e il Tirillo per i piedi, e così cominciarono la marcia verso Tiburtino, fermandosi ogni 5 o 6 metri per riposarsi, seguiti dal codazzo di pischelli che si accalcavano e si accapigliavano per stargli più appresso. Alduccio li accompagnò solo per un pezzo lungo il sentiero, dandogli il cambio ogni tanto. Poi, quando fu per tornarsene indietro, scorse da lontano il Riccetto che veniva avanti, evidentemente pieno di buon umore, tutto acchittato e camminando con attenzione per non sporcarsi di polvere gli scarpini bianchi a buchi. In mano teneva gli slippi nuovi ben ripiegati e la camicetta azzurra gli sventolava sopra le chiappe. Alduccio allora corse ancora un po' avanti, riguadagnando il pezzo che aveva perduto in confronto della processione dei ragazzini, giusto in tempo per sentire le prime informazioni che si faceva dare, con una faccia severa, il Riccetto.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 19ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.